Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Sono Francesco Casini, direttore di Aliseo. Oggi torniamo a parlare di Iran, del blocco dello stretto di Hormuz, sia di quello che sta succedendo, ma anche di quello che questa crisi ci insegna, specie da un punto di vista militare, e che insegnerà probabilmente almeno anche agli Stati Uniti. Insieme a me c'è Federico Sangalli, che è referente del Desk Asia per Aliseo. Ciao Federico.
Buongiorno Francesco.
Una cosa che mi ha colpito è una foto che è stata pubblicata da canali legati ai Pasdaran e alla sfera mediatica iraniana. È stata pubblicata un paio di giorni fa, questa foto che dall'alto ritrae uno sciame di barchini, di piccole barche molto veloci, della marina dei Pasdaran. Sono almeno 40, avevano pubblicato una foto simile già una settimana fa. Questa foto, a mio avviso, è molto importante, perché è un po' la dimostrazione tangibile del fatto che al netto delle dichiarazioni ufficiali da parte del Dipartimento della Guerra, per cui tutta l'arma navale iraniana sarebbe stata compromessa, in realtà l'Iran continua a mantenere quelle capacità, quelle asimmetriche. È sicuramente vero che la flotta, diciamo, regolare, quella della Marina, delle Forze Armate, è stata in larga parte affondata, ma l'Iran continua a mantenere, diciamo, quelle capacità di base asimmetriche che servono a mantenere, diciamo, quello che è il suo obiettivo principale, quella che è la sua più importante leva negoziale, vale a dire la chiusura dello stretto di Hormuz. Questo aspetto è stato poi corroborato da un'analisi della CBS di circa una decina di giorni fa, che, citando funzionari americani legati ai servizi di intelligence, dicono che effettivamente almeno il 60% della forza di marina dei Pasdaran in realtà è ancora operativo. Ripeto, è molto più importante questo genere di forza, fatta di barchini veloci, navi lanciamissili, droni sottomarini, rispetto poi alle navi di grandi dimensioni che ci dovevamo aspettare che sarebbero state, diciamo, colpite e affondare dagli americani senza grossi problemi. La novità sicuramente di questi giorni è l'annuncio da parte americana di un progetto per di fatto impedire il blocco di Hormuz, per permettere alle centinaia di navi che comunque non riescono a passare di raggiungere i mercati globali. Parliamo di centinaia di navi e di circa 20.000 marinai che comunque sono bloccati là da fine febbraio. Passerei la parola a Federico, sia per chiedere qualcosa di più su questo progetto, anche se mi rendo conto che è un po' difficile da definire proprio alla luce di come è stato comunicato dall'amministrazione, ma questo ormai è un po' il carattere delle comunicazioni dell'amministrazione americana, e in generale come ha fatto l'Iran, alla luce di una forza militare sicuramente meno importante di quella dei suoi avversari, a mantenere questo blocco per, di fatto, ormai siamo quasi a... abbiamo superato i 2 mesi dall'inizio della guerra.
Assolutamente. Sì, come dicevi, il progetto Freedom, questo è il nome dell'iniziativa annunciata nelle scorse ore dal presidente Donald Trump, rimane piuttosto fumosa per quanto riguarda, diciamo, i contorni di questa iniziativa apparentemente militare, perché promette appunto di forzare in qualche modo la stretta iraniana su Hormuz, garantendo alle navi civili bloccate nel Golfo la possibilità di poter uscire appunto dal Golfo Persico. Dopodiché, nelle scorse ore, fonti dell'amministrazione hanno precisato che questa iniziativa non riguarda la scorta armata delle navi suddette, né tantomeno diciamo un intervento aereo o missilistico per neutralizzare le forze Pasdaran schierate attorno allo stretto, e apparentemente dovrebbe limitarsi in qualche modo a un'iniziativa per segnalare le zone minate nelle settimane precedenti da parte dell'Iran, e quindi individuare in qualche modo quegli spazi marittimi nello stretto di Hormuz in cui le navi civili possono muoversi in sicurezza. Il che però è chiaramente un'iniziativa incompleta se queste sono, diciamo, le intenzioni americane, perché le mine sono solo uno degli strumenti con cui l'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz appunto nei mesi scorsi.
Il più importante probabilmente poi, tra l'altro.
Sì, no, infatti, secondo le stime probabilmente l'Iran ha schierato una manciata delle molte migliaia di mine marine che si stima abbia nei suoi arsenali. E in realtà fin da subito il blocco è stato applicato impiegando missili, razzi, droni capaci di interdire la navigazione nello stretto, semplicemente minacciando banalmente di colpire appunto le navi che vi transitino. E da questo punto di vista il blocco iraniano rimane in qualche modo inscalfito dai tentativi americani di rimuoverlo, sia diplomaticamente sia nei mesi precedenti militarmente, e questo si collega strettamente proprio alla ragione, alla radice per cui alla fine, nonostante questi attacchi anche selvaggi, questa campagna di bombardamenti molto estesa portata avanti dagli Stati Uniti e da Israele nelle settimane precedenti, la marina iraniana sia ancora in grado di operare. E banalmente la ragione è che l'Iran sta combattendo la guerra per cui si è preparato, mentre gli Stati Uniti no. La marina iraniana ha dato per scontato fin da subito che la maggior parte delle proprie unità, soprattutto di superficie, appunto le navi regolari, come dicevi, sarebbero state affondate, perché l'Iran non dispone della superiorità navale o aerea capace di effettivamente preservare le proprie forze contro un avversario così dotato militarmente come gli Stati Uniti. Tant'è vero che, secondo alcune foto satellitari, alcune delle navi militari iraniane distrutte nei primi giorni di guerra erano state in realtà tirate in secca nei porti iraniani, in qualche modo abbandonate dai loro equipaggi, proprio perché la marina iraniana aveva già dato per scontato che all'apertura delle ostilità queste navi sarebbero state distrutte, quindi non c'era, diciamo, ragione per perdere uomini nel tentativo di difenderle o di mantenerle a galla. Ciò su cui invece si sono concentrati è una strategia in qualche modo di decentralizzazione della forza navale, di appunto promozione dello strumento dei barchini veloci, dei droni, di unità mobili capaci di spararli lungo la costa o dalle isole che l'Iran controlla nel Golfo, e quindi di costruzione di quella che viene definita una difesa a mosaico, e in questo caso potremmo anche parlare di un'offesa a mosaico, cioè di un insieme di elementi capaci di attuare operazioni offensive contro obiettivi militari e civili nello stretto di Hormuz, ma che effettivamente, essendo appunto diffusi e molto piccoli, perché poi il punto dei barchini, sia quelli che minano, sia quelli che, diciamo, compiono azioni di attacco, è il fatto che sono molto difficili da distinguere anche banalmente dalle unità di diporto, cioè dai motoscafi, dai pescherecci, e di conseguenza crea, diciamo, uno strumento militare, un dispositivo militare capace di raggiungere l'obiettivo che l'Iran si è posto, la chiusura dello stretto di Hormuz, ma che risulta essere estremamente difficile da parte americana da individuare e colpire.
Anche perché c'è anche il discorso per cui molto probabilmente la munizione che gli americani devono utilizzare per colpire un barchino veloce della Marina di Pasdaran, nel momento in cui lo individuano, molto probabilmente costa più del barchino.
Certo, infatti questa è la base della guerra asimmetrica.
A maggior ragione se poi consideriamo il fatto che anche per quel che riguarda questa Mosquito Fleet, questa flotta di zanzare come viene soprannominata, buona parte, diciamo, dei depositi in cui questa viene stanziata e mantenuta sono comunque sotterranei, che è un po' una delle lezioni più rilevanti, a mio avviso, della guerra in Iran, che nel momento in cui, anche se gli avversari hanno non proprio il controllo dei cieli, ma hanno una presenza nei cieli che è schiacciante rispetto a quella di chi si difende, nel momento in cui si riesce a nascondere una parte rilevante della flotta di droni o di missili, o in questo caso di questi piccoli barchini sottoterra, c'è enorme difficoltà da parte di chi attacca andare a colpire questo genere di strutture, anche perché l'abbiamo visto in realtà durante la guerra. Nei primi giorni americani e israeliani ci hanno provato a colpire le basi missilistiche, le basi di droni, eccetera, eccetera, nel senso di provare a colpirle per distruggerle. Dopodiché è diventato chiaro che non c'erano abbastanza armi specializzate perché bisogna usare solo esclusivamente bombe molto particolari per farle, questo genere di operazioni, e quindi poi hanno iniziato a colpire gli ingressi. Si tiravano i missili sugli ingressi, ci cadono i detriti, ci cadono le rocce, quindi per qualche giorno sono inutilizzabili, ma è chiaro che sono tutte situazioni che hanno un respiro molto breve, perché appunto in 24-48 ore magari riesce a tornare attiva questa forza. E possiamo immaginare, a mio avviso, che in questo periodo diciamo, da quando è occorso il cessate il fuoco, siano stati fatti grandi sforzi da parte iraniana per andare un po' a colmare queste perdite che comunque ci sono state anche per quel che riguarda questa flotta di barchini, con diciamo il vantaggio sulla controparte americana che mentre rimpiazzare, non so, la munizione di un intercettore a monte c'ha una supply chain e una serie di processi molto complessi, un barchino che sopramonta un paio di missili antinave o che tira un drone o che è in grado di scaricare una mina è qualcosa che possiamo andare a costruire in molto poco tempo. E a mio avviso il discorso è che questo che va precisato, che spesso non si conosce, è il fatto che questo approccio asimmetrico ha funzionato durante tutto il corso della guerra, in realtà causando ben pochi danni. Mi sembra che siano 23 o 24 le navi che sono state colpite nel corso di tutte quante le ostilità dagli iraniani. Non abbiamo notizia di navi americane colpite, ad esempio. Sappiamo che c'è stato un attacco contro il gruppo di portaerei della Lincoln che ha confermato anche Trump, ma non abbiamo notizia di navi americane colpite. Questo ci deve far riflettere su come funzionano in mare queste tattiche di area denial, cioè di interdizione, vale a dire che non serve infliggere al nemico dei danni devastanti come invece magari prevede l'approccio statunitense, no? Gli Stati Uniti iniziano la guerra, sparano tutto quello che hanno, tentano di colpire il numero massimo di obiettivi per infliggere un colpo devastante all'avversario. L'approccio iraniano è stato molto diverso. È stato colpiamo le navi quando è necessario per ribadire il fatto che possiamo colpirle tutte, e nel momento in cui abbiamo ribadito e possiamo colpirle tutte, per forza di cose, una nave che si trova in un braccio di mare stretto come quello di Hormuz è estremamente vulnerabile, non si può sottrarre a un attacco. Motivo per cui, a fronte di un paio di decine di navi colpite, spesso tra l'altro. Alcune sono state colpite in maniera grave, molte altre in realtà sono state semplicemente colpite da raffiche di mitragliatrice, cose più intimidatorie che finalizzate ad affondarle, e si sono fermate in centinaia a fronte di qualche decina di navi colpite. Le navi americane, dopo i primi giorni, si sono allontanate a 800-1000 chilometri, quindi sono state lontane per tutto il corso delle operazioni. Simbolico, è stato a mio avviso quando era appena occorso il cessate il fuoco, mi sembra fosse 14-15 aprile, che diciamo come atto di forza la Marina americana manda due cacciatorpedinieri nello stretto, quindi a ostilità concluse, però diciamo per ribadire il fatto che si stava per riaprire, che si stava per arrivare a una conclusione delle ostilità, e i canali media iraniani pubblicano la conversazione tra il comando dei Pasdaran a terra, che chiama le navi americane, gli dice: se non ve ne andate, noi vi colpiamo. E le navi americane fanno dietro fronte, come ovvio che sia, perché anche una nave avanzata, come può essere un cacciatorpediniere americano, poi se da terra si mettono in testa che la vogliono colpire da qualche decina di chilometri, non è che si può difendere più di tanto,
Certo,
no?
assolutamente. E questo infatti, diciamo, resta un elemento che gli americani non riescono a risolvere nella contesa che hanno aperto con l'Iran, cioè il fatto che in buona sostanza appunto non stanno combattendo la guerra che avevano progettato, perché si basava in buona sostanza sembra ormai assodato, sul presupposto che le istituzioni iraniane sarebbero collassate o comunque sarebbero entrate in una fase di grave difficoltà a seguito dell'apertura delle ostilità, e invece si ritrovano, diciamo, invischiate in uno stallo in cui il nemico non ti infligge magari militarmente dei danni rilevanti, come dicevi, ma che in buona sostanza ti mantiene in una posizione di scacco in cui tu in qualche modo non riesci a uscirne, nonostante la tua superiorità tecnica e anche numerica, diciamo, almeno sul piano aereo-navale e probabilmente anche missilistico. E questo in qualche modo ci dà comunque un elemento, a mio modo di vedere, su come questa situazione possa in qualche modo risolversi, cioè non risolversi, per meglio dire, nel senso che la questione è probabilmente destinata a restare uno stallo, perché nessuna delle due parti sembra in grado di, diciamo, rimuovere l'altra militarmente, al di là ovviamente di accadimenti, diciamo, fuori dall'ordinario, appunto rivoluzioni, colpi di Stato, oppure grandi iniziative militari, come potrebbe essere un'invasione di terra dell'Iran, ovviamente. Però, diciamo, al di là di questi eventi, per così dire, straordinari, la situazione, anche se si raggiungesse, a mio modo di vedere, un accordo, che resta comunque un grande se, la situazione resta quella di uno stallo armato, in cui nessuna delle due parti, in qualche modo, diciamo, può conseguire un successo, oppure una sconfitta tale da addivenire a un'intesa forzata in qualche modo dagli eventi. Gli Stati Uniti non riescono a imporre il controllo navale, che per una nazione marittima, una superpotenza marittima, è piuttosto grave, il controllo navale sullo stretto di Hormuz, quindi non riescono a impedire all'Iran, un paese appunto con una marina comunque ridotta ai barchini, di interdire lo stretto. E l'Iran allo stesso tempo ovviamente non può affondare la flotta americana, questo è, a meno che non si avvicini, diciamo, alle sue coste in maniera assolutamente incauta e sprovveduta, come ha provato a fare nei primi giorni appunto del cessate il fuoco, in un'iniziativa che ha quasi fatto collassare la tregua, perché ovviamente gli iraniani hanno mandato quell'avvertimento segnalando il fatto che hanno temuto che gli Stati Uniti volessero approfittare della finestra della tregua per forzare lo stretto e condurre un attacco in qualche modo, o comunque portare una presenza a ridosso delle loro coste che potesse risultare dannosa per l'Iran. E questo è un elemento che probabilmente peserà anche sugli sviluppi futuri.
Sì, anche perché ricordiamoci che dalla fine delle ostilità, quindi dall'inizio di questo cessate il fuoco, il traffico di Hormuz è ridotto comunque al minimo, al lumicino, passano tra 2-8 navi rispetto alle 20-40 che passavano prima della guerra. Quelle che passano, passano dopo aver preso contatto con le autorità iraniane. Non si capisce bene se esiste o meno il pagamento di un pedaggio. Nella maggior parte dei casi l'Iran afferma che sono navi di nazioni amiche, quindi che presumibilmente questo pedaggio non lo pagano, ma lo stretto chiuso è ancora chiuso. C'è un discorso in più da fare, è che noi in questo momento abbiamo due blocchi, no? Abbiamo il primo blocco, è quello iraniano, e abbiamo il blocco statunitense intorno, al di fuori dello stretto di Hormuz, che comunque, diciamo, prima è un blocco che si trova a centinaia di miglia nautiche dalle coste iraniane, per ovvie ragioni. Questo blocco, diciamo, americano è più difficile da mantenere, è un blocco permeabile. Ora noi non sappiamo esattamente quante navi iraniane lo abbiano aggirato, sicuramente una grossa nave gasiera tra ieri e oggi è passata. Bloomberg un paio di settimane fa diceva che almeno 30 navi l'hanno oltrepassato. Di certo però è un blocco che comunque è effettivo, che sta causando all'Iran una serie di problemi, ad esempio hanno dovuto tagliare la produzione di petrolio già. Il discorso però qual è? È che è un blocco che è estremamente costoso da mantenere. Adesso, gli Stati Uniti stanno operando a migliaia di miglia nautiche dalle proprie basi, sono costretti a dispiegare una parte rilevante della loro flotta per questo genere di operazioni, è chiaro che nemmeno loro possono tenerlo a tempo indefinito. Gli iraniani invece un blocco di tipo militare a Hormuz, in realtà non devono fare niente di particolare per mantenerlo. Ne subiranno le conseguenze economiche, ma non c'è una difficoltà operativa a tenerlo in piedi. E quindi staremo a vedere se questa iniziativa di Trump, questo Project Freedom, è effettivamente un cambio di passo oppure si tratta dell'ennesima trovata da parte dell'amministrazione per stabilizzare i mercati energetici in vista dell'apertura appunto dei mercati che ci sarà oggi. Io ringrazio Federico Sangalli, ringrazio tutti quanti voi, questa è la prima puntata del podcast di Eliseo, quindi fateci pervenire feedback e critiche e ci vediamo presto con la prossima puntata. Grazie Federico.
Assolutamente, grazie Francesco, un saluto a tutti.
Questo è un podcast di Eliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Eliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.